diciamo più o meno, no? Da dove deriva le nostre difficoltà ad ascoltare la parola conflitto. Abbiamo elencato, tanto per ricollegarlo, lo scadere del gusto, la perdita di memoria, e oggi faremo un'altra così riflessione a proposito di due atteggiamenti interiori che noi viviamo psicologicamente divisi e che invece il Vangelo invita a tenere insieme, sarebbe la fiducia e l'indegnità. Allora, dicevano che avrei commentato il passo della donna cananea che è proclamato nella 20ª domenica del tempo per anno, del ciclo A. E a questa lettura, che adesso vi ricordo, è abbinato un passo del profeta Isaia, dove si annuncia la fede del Dio di Israele che si estende a tutti i popoli. Allora, il passo lo leggo perché così i particolari gli restano impressi, perché nell'ascoltare il Vangelo contano molto i particolari. Allora, il passo è preso dal brano di Matteo, capitolo 15, versetti 21-28. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono, vorrebbe dire, dai, esaudisce, perché ci stufa a morte. Il Vangelo dice più pudicamente: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Alcune annotazioni per il contesto. Secondo il Vangelo di Matteo, Gesù non è mai entrato in terra pagana. Praticamente Gesù, spostandosi, costeggia la zona di Tiro e Sidone, che è una terra pagana, ma non entra, costeggia. Però le voci si diffondono e la notizia che c'è qualcuno che suscita entusiasmo, perché guarisce, perché fa miracoli, perché parla in un modo particolare, è arrivata anche in queste regioni. Quindi quando Gesù si avvicina, una persona, quindi una donna, in questo caso una, a volte si dice una sirofenicia, comunque la sostanza è che è pagana. E una donna così ardisce presentarsi a un maestro ebreo. La prima cosa, proprio la prima da osservare nel racconto è come la donna si rivolge gridando a questo maestro. Di per sé avrebbe potuto mimetizzarsi, avrebbe potuto presentarsi come un ebreo, no? A dire ho bisogno di questo. Ma lei non solo non diminuisce la distanza che c'è tra un ebreo e un pagano, ma la sottolinea. Il suo modo di gridare è: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Cioè lei sottolinea la distanza che c'è tra quel profeta, tra quel maestro e lei. Questa sottolineatura è molto significativa in questo contesto, perché è come se lei dicesse: io lo so che non ho alcun titolo per presentarmi davanti a te e tu potresti mandarmi a quel paese come vuoi, io sono pagano. Eppure da quello che ho sentito io mi faccio avanti. Cioè da quello che lei ha sentito di questo profeta dice: forse ottengo. Allora, ci sono parecchie cose strane in questo modo di, non solo in questo episodio come viene raccontato, ma proprio in quello che è successo. Per esempio, se Gesù non è mai andato in terra pagana, era perché l'annuncio della redenzione ai pagani sarebbe avvenuto dopo la sua risurrezione, non prima. Invece nel Vangelo ci sono delle testimonianze precise. Prima di questo c'è l'esempio del centurione, che è pagano, ma riceve il miracolo. Sembra che questa donna dia alla coscienza di Gesù la percezione che lui non deve parlare solo agli ebrei, ma a tutti. Fino a questo momento, e difatti nella risposta di Gesù ai discepoli, io sono mandato per le pecore perdute della casa di Israele, punto. Non è che esclude gli altri, ma non è ancora il tempo. Agli altri non viene data, diciamo, la predicazione di Gesù, agli altri verrà, annunciata la salvezza a mistero compiuto, quando Gesù invierà i suoi apostoli in tutta la terra. Invece sembra che questa donna, pur pagana, come costringe Gesù a rendersi conto che non può limitarsi alla casa di Israele, deve annunciarla a tutti. Altra cosa, in questa espressione della donna, quando dice, cioè praticamente, no? Allora, lei è pagana, grida in un modo che gli apostoli non sopportano, e quindi dicono: senti, mandala via, dalle quelle che chiede e non ci disturbi più. Lei, quando arriva, sembra che Gesù metta continuamente dei muri. Prima dice: non ho niente a che fare con voi. Poi, quando la donna chiede, Gesù dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Guardate che l'espressione che il Vangelo usa è solo un'espressione un po' mitigata, perché per gli ebrei, i pagani, sono dei cani. Quindi la donna che si presenta è come se si riceve un bello schiaffone. Provate a immaginare, io ho provato, una volta c'era un'assemblea, no? Però erano molte ragazze e molte giovani mamme. Allora, provate a immaginare una mamma che ha un bambino molto malato e che va da un professore che ha saputo che può guarire, no? E quando entra, questo professore la manda a quel paese, no? Cioè, invece di accoglierlo, la manda a quel paese. Questa loro cosa fa? Io vado, me ne cerco un altro. Ed è normale. Questa donna invece agisce in modo diverso. Lei è come, diciamo, chiamiamola così, svillaneggiata, ma lei persiste. Questa persistenza da cosa è data? È qui dove il racconto del Vangelo diventa rivelativo per il nostro cuore. Lei cosa fa valere? Non può far valere la sua, diciamo, tipo, come avesse titolo per qualcosa, perché lei è pagana. Quindi non può chiedere, cioè meglio, non può pretendere nulla. E lei lo sa. Eppure si fa avanti, tanto che il paragone che Gesù usa, che è offensivo, vi ricordo che perfino nella tradizione antica i padri, quando arrivano a commentare questo passo, dicono: certo, Gesù si comporta in modo un po' strano, eh? Si comporta in modo un po' aspro, come se prendesse le distanze. Cioè, avevano notato la cosa fin dall'antichità. Eppure il racconto si conclude con l'elogio da parte di Gesù. Allora, la donna su che cosa fa fede? Non può sulla sua appartenenza al popolo, perché lei è pagana. Lei fa fede sul fatto che quello che ha sentito di quel maestro lo crede a tal punto che quello che quel maestro darà ai suoi è così abbondante, sarà così, diciamo, grandioso, che qualche briciolo ci sarà anche per lei. E fa l'esempio dei cagnolini, no? Che sotto la tavola dei padroni mangiano le briciole che cadono dalla tavola. Praticamente lei fa fede sulla fiducia che Dio è così grande, è così generoso, è così benevolo, che non guarda il suo essere pagano, che non guarda, noi potremmo dire che non guarda il nostro essere peccatori. Basta che la fiducia nella sua potenza di salvezza sia reale. E per lei questa richiesta, diciamo, è reale perché è mossa dall'amore per sua figlia, che era ammalata e non poteva, diciamo, guarire in alcun modo. Quindi l'unica soluzione era che lui la guarisse. Allora, l'urgenza del bisogno e la fiducia nella estrema generosità di Dio fanno sì che Gesù anticipi la sua ora. Cioè, anticipi l'annuncio della salvezza ai pagani. In termini spirituali, per il nostro cammino, il punto è questo. Noi, quando ci presentiamo a Dio, spessissimo siamo nella condizione di far valere presso Dio qualche titolo. Ma io mi sono comportata bene, ma io ho fatto questo. Ma io ho fatto questo per te, ma io no? Come se quello che noi abbiamo fatto possiamo esibirlo davanti a Dio perché Dio ci conceda altro. Questo è condannato al fallimento. Dio non si può comperare. È forte la cosa. Guardate che la gran parte delle nostre preghiere è per comperare Dio. Vi faccio dei piccoli esempi. Tutti voi avete sentito, e penso che ognuno di noi ha anche prodotto questi sentimenti. Per esempio, se capita una malattia seria, un lutto in famiglia, dopo magari tante generosità usate, non si dice: ma perché? Perché a me? È come un presentare a Dio: ma allora il bene che faccio non serve a niente. Dio non mi difende, Dio non mi custodisce. Quante volte avrete sentito questo? Non è che bisogna giudicare, è soltanto da comprendere, no? Cioè, noi siamo spessissimo in questo atteggiamento di pretesa. La differenza tra la richiesta di un fariseo e la richiesta di questa donna sta qui. Il fariseo si comporta talmente bene che lui pensa di aver diritto al bene di Dio. È come se pensasse: Dio mi deve quello che gli chiedo, perché io gli do quello che lui ha chiesto. Detto così, forse noi non lo pensiamo mai direttamente, ma sotto sotto è una cosa che serpeggia continuamente nel nostro cuore. Per esempio, anche nei confronti, una sorella sempre disgraziata fa una cosa buona ed è elogiata. Io ne faccio 10, 20, nessuno si accorge. Non sono arrabbiato? Oh, donne, è vero? Se io mi arrabbio, vuol dire che io sono nell'atteggiamento di pretesa di giustizia. Cioè, Dio mi deve. Ci sono molti piccoli, diciamo, esempi nella vita concreta che ci rivelano come noi non siamo come questa donna cananea pagana, che chiede con sincerità perché ha una fiducia immensa in Dio. Noi siamo, qui a Genova direbbe, col braccino corto. Se Dio non ci dà, noi non diamo. Oppure, dato che noi abbiamo fatto, lo abbiamo donato, Dio ci deve. Questo atteggiamento è l'atteggiamento che ci condanna a non avere mai il miracolo. Cioè, praticamente con questo atteggiamento di pretesa noi impediamo a Dio di agire con generosità per il nostro cuore. Vi rendete conto? Questa cosa qui è terribile nella vita, perché fa giocare continuamente sui giudizi rispetto, per esempio, ai miei fratelli, oppure sulle attese che io ho rispetto a Dio. Invece di riconoscere questa sovrabbondanza di Dio per me, io sono sempre lì a mettere le pulci. E perché Dio ha fatto così? E perché lei è così? E perché loro così? E io no? Oppure, perché dopo aver fatto questo e questo, a me succede così e così? Ecco, questa situazione, detta in termini forse più, come più astratti, più teorici, vorrebbe dire: noi scindiamo quasi sempre la fiducia dalla indegnità. Cioè, per noi dare fiducia significa riconoscere che l'altro ha titolo per averla. Noi non diamo fiducia se l'altro non se la merita. Nei confronti di Dio questo è fallimentare. La fiducia è tanto più forte quanto più è alta la coscienza della nostra indegnità. Questo è il motivo per cui più tu ti senti peccatore, più ricevi la grazia del Signore. Qual è, diciamo, l'effetto che ci rivela la verità di questa cosa? È semplicemente questo: quando un fratello, una sorella è elogiata e noi siamo contenti per lei. Quando non scatta il confronto, quando non scatta in alcun modo la pretesa per noi, noi vuol dire che teniamo insieme fiducia e indegnità. Se invece scatta, noi non siamo contenti, siamo invidiosi, per esempio, o gelosi, oppure pretenziosi, vuol dire che noi siamo nell'atteggiamento di separare fiducia e indegnità. Vi dicevano che la liturgia che proclama questo episodio lo proclama ricordando il passo di Isaia del capitolo 56. No, aspetta. Sì, 56. Dove il profeta annuncia che una volta il popolo liberato da Babilonia, tutti potranno accedere a Gerusalemme, tutti. E fa l'esempio perfino, aspetta, ah no, qui l'ha saltato, perché sembra. Isaia 56. La visione del profeta, e dai. Riguarda il dono della salvezza a tutti i popoli, non solo al popolo di Israele, a indicare la sovrabbondanza di Dio. E dice: pagani e eunuchi, che sono gli uomini che non possono generarlo, pagani e eunuchi potranno godere della misericordia di Dio, tanto che potranno celebrare il culto nel santuario di Gerusalemme, che per un ebreo è il massimo. Perché cita pagani e eunuchi? Perché i pagani non potevano varcare la soglia del tempio, e gli eunuchi, perché era una categoria di persone, erano escluse dal culto di Israele. Anche un eunuco ebreo non poteva accedere al culto nel tempio. Quindi è la sottolineatura per dire che tutti potranno partecipare alla santità del culto di Israele. È l'indicazione per una mentalità ebraica più potente del fatto che la salvezza è aperta a tutti. È in questa logica della universalità della salvezza che viene proclamato il brano del Vangelo. Però tenete conto di questo particolare. Quando noi parliamo della universalità della salvezza, in genere noi teniamo sempre presente la dimensione storica. Allora, Dio si rivela ad Abramo, Abramo genera i suoi figli si moltiplicano, allora da uno a tanti, oppure da un popolo a tutti i popoli. È la dimensione storica della salvezza, cioè parte da un punto e si estende a tutti. Ma c'è anche una dimensione personale della salvezza. Tanto che in questa liturgia il salmo che è proclamato è il Salmo 66, che finisce con tutti i confini della terra proclamino la gloria di Dio. Quel tutti i confini della terra non vuol dire semplicemente tutti i popoli, ma tutte le dimensioni, tutti gli spazi di ciascuna persona. Il valore è questo. Noi è vero che abbiamo accolto il Vangelo, no? Ma tutto di noi l'ha accolto. È vero che noi crediamo a Gesù, ma tutto di noi crede a Gesù. È vero che siamo stati evangelizzati, ma tutto di noi è evangelizzato. Allora, l'universalità della salvezza non è solo una dimensione storica, ma anche personale, cioè riguarda tutte le dimensioni in cui si struttura il nostro essere. Questo è il motivo per cui, davanti a Dio, è inutile che noi esibiamo quel piccolo pezzo che ha accolto il Vangelo. E beh, io ti ho riconosciuto. Se noi facciamo valere Signore, però, tanta parte di me non ti ha ancora accolto, lo riconosco, ma tu vieni lo stesso. Allora, più noi riconosciamo la parte di noi che non ha, che non è ancora stata evangelizzata, e più attiviamo la sete di salvezza del Signore per noi. È strano, ma è così. Allora, quella specie di fiducia e indegnità vanno vissuto a livello personale così. Allora, quando noi andiamo davanti a Dio, dobbiamo essere come la donna cananea. Non dobbiamo far valere in qualche modo qualche titolo per essere accolti. No! Dobbiamo sottolineare che noi non meritiamo. E più sottolineiamo questo, più siamo sinceri. Non solo siamo sinceri verso noi stessi, ma più siamo generosi verso Dio. Noi sappiamo, io so che tu, nella tua bontà, sei proprio generoso, sei proprio misericordioso. Se tu vieni a me, esalta questa tua generosità, non che io mi aspetto che Dio debba darmi qualcosa. Sembra poca la differenza, ma è essenziale. E tutti i confini della terra ha addirittura un risvolto ancora più, per noi un po' scandaloso, ma nella verità del cuore è consolante. Quando andiamo davanti a Dio, se noi portiamo le nostre virtù, è come se esibissimo qualcosa. Se noi portiamo i nostri peccati, facciamo valere la nostra indegnità e dimostriamo come questa donna che abbiamo del coraggio. È il coraggio del bisogno, è il coraggio del fatto che lui è così generoso che ce lo può dare. Allora, anche i nostri peccati appartengono a Dio. Non trattenete i vostri peccati, non nascondete, non metteteli da qualche parte, come se rovinassero la vostra reputazione. Noi l'abbiamo già persa la reputazione, non dobbiamo difenderla. Facendo valere i nostri peccati, noi facciamo come la donna cananea e chiamiamo figlio di Davide, io sono pagano in quella, nei nostri peccati, no, io non merito, ma tu sei così generoso che... Allora, tutti i nostri peccati racchiudono un anelito che non è stato soddisfatto, che non è stato compiuto. Nessuno fa il male essenzialmente per il male. Noi siamo ingannati nel fare il male, ma non che scegliamo il male per il male. Allora, quando il peccato non è nascosto e portato davanti a Dio, quella parte di desiderio buono, di anelito buono che il peccato ha, viene esaltato. E Dio interviene a sostenere quell'anelito e ci concede la sua grazia, ci concede la sua salvezza. Ma se noi dimentichiamo, mi ricordo che c'è un antico detto ebraico che dice: quello che vedi tu non lo vede Dio, quello che non vedi tu lo vede Dio. E spiegano così: quello che vedi tu, quindi le tue virtù, i tuoi meriti, Dio non li vede più. Quello che vedi tu, i tuoi peccati, le tue, come dire, le tue difficoltà, ma nel senso di le tue resistenze, le tue ribellioni, no? Se le vedi tu, non le vedi più. E viceversa con il prossimo, no? Se tu vedi del prossimo i suoi peccati, Dio vedrà le sue virtù. Ma se tu vedi, se tu vedi le virtù del tuo prossimo, sono quelle che resteranno davanti a Dio. Ma se tu vedi i tuoi peccati, davanti a Dio resterà le sue virtù e i tuoi peccati. Cioè, praticamente, ogni volta che noi facciamo valere in sincerità il nostro bisogno della misericordia di Dio, sempre lo otterremo. Quando invece esibiamo la nostra giustizia per ottenere qualcosa, sempre non otterremo. Questa io credo che sia come una specie di condizione di fondo, e io insisto parecchio su questo, perché dal punto di vista psicologico noi viviamo in modo completamente diverso. Cioè, nei nostri, per esempio, rapporti, noi non riusciamo a far valere questo. Per cui quando i santi dicono: quando vedi il peccato del prossimo ritienendo come tuo e fai tu penitenza per quel peccato, per noi è una cosa assurda. Perché per noi conta questa esibizione presso Dio della nostra giustizia. Se noi tenessimo conto che quando io vedo il peccato del mio fratello, io lo ritengo come mio e faccio penitenza, davanti a Dio resta come ha custodito la bellezza del mio figlio. E io ne tengo conto. Quando invece noi accusiamo il nostro fratello, anche con l'intenzione di convertirlo, il Signore dice: perché tratti male un mio figlio? E San Francesco d'Assisi, che nella storia della cristianità è passato come alter Christus, no? L'altro Cristo, ha esattamente questa esortazione. Quando un tuo fratello pecca contro di te, tu non pregare che si converta, perché rischieresti di pregare solo perché non ti dia fastidio. Tu prega perché tu possa portare pazienza e manifestare a lui la dolcezza dell'amore di Dio che lo convertirà. Capite? È tutta un'altra cosa. Ma è esattamente nella logica della parola. Per noi è difficile entrare in questa prospettiva, proprio perché il nostro cuore fa fatica a dare fiducia. Forse voi donne sapete più di noi uomini cosa vuol dire dare fiducia al cuore. E quando si resta fregati, la fregatura è solenne. Allora noi abbiamo mille paure per dare fiducia. Ma nello spirito funziona, diciamo, all'incontrario. La fiducia è data proprio a partire dal fatto che noi non ne siamo affatto degni. E qui è in gioco la gratuità di Dio, è in gioco l'esperienza dell'amore di Dio per noi. È quello che ci custodirà nella nostra bellezza. Se noi pensiamo di apparire belli perché ci comportiamo bene, siamo già fregati prima ancora di iniziare il cammino. Vi posso dire la cosa in mille, anche in mille altri modi, ma la sostanza è questa. Per esempio, ormai è già passato il tempo, mi faccio solo un piccolo esempio. Quando voi vi andate a confessare, non dite sempre le stesse cose. E perché le ripetete? Per tutti è uguale, eh? Allora, la confessione non serve a niente? Invece, provate a fare così. Dunque, nella vita cambiano due o tre volte le condizioni dei nostri peccati. Due o tre volte, non di più. Per una larga fetta della vita valgono solo quei certi peccati. Poi c'è un'altra fetta della vita, valgono altri, ma sempre gli stessi. Ognuno ha i suoi, ma sempre uguali. Allora, quando ci confessiamo, non pensiamo di dire: ecco, è inutile confessarsi perché tanto confesso sempre le stesse cose. Meno male che si confessano sempre le stesse cose. Però ogni volta che confessate il peccato, non preoccupatevi di altro se non di togliere una giustificazione di questo peccato. Io sono iroso, sì mamma, ma tirato proprio per i capelli, ma quella è proprio insopportabile, avanti, no? Allora, voi quando confessate un peccato, provate a togliere una specie di scusa per voi stessi, e quel peccato vi farà scoprire la grandezza o la bellezza del Regno dei Cieli. Il vostro peccato, perché vi mostrerà e la fiducia che dovete avere e l'indegnità che voi vivete, ma per ottenere il dono della salvezza del Signore. Più si ha coscienza di essere peccatore e meno scusanti si adducono i propri peccati, più non progrediamo. Ma vi siete mai domandati perché alla fine della vita dei santi, i santi hanno spesso hanno paura di morire? Non è una paura umana, e hanno così alto il senso della santità di Dio e così vivo il senso della propria indegnità, che cioè la paura è proprio quello che attiva la totalità della fiducia. La santità è in ragione della totalità di fiducia che si dà all'amore di Dio. Invece noi immaginiamo di poter andare a Dio con meno peccati abbiamo. Vana fatica. Invece non nascondiamo i nostri peccati. Più si va avanti e più scopriamo che facciamo peccati che prima non facevamo. Noi abbiamo più coscienza di essere peccatori, più andiamo avanti, ma più coscienza abbiamo di essere peccatori, più umili diventeremo, più dolci saremo con tutti e più fiduciosi siamo verso Dio. Io vi invito a questo tipo di cammino.